Una chiave di lettura.
E ancora buona mattinata da Federico Piana, benvenuti in questo spazio di approfondimento. I numeri per poterci contattare li conoscete, ma ve li do perché è molto importante: 800 208 802 e poi gli sms 335 12 43 317. Oggi torniamo a parlare della recrudescenza del terrorismo islamico che praticamente sta colpendo Afghanistan, Pakistan, con anche delle situazioni davvero drammatiche e particolari per quanto riguarda poi i cristiani, soprattutto in Pakistan e Africa. Io lo faccio questa mattina dando il benvenuto al professor Renzo Guolo, docente di sociologia delle religioni presso l'Università di Padova e Trieste. Salve, buona mattinata, Guolo.
Buongiorno a voi, preciso solo che insegno a Padova e a Torino, non più a Trieste da qualche anno.
Benissimo, Padova e grazie. Torino, correzione doverosa e naturalmente accettata. Senta professore, la situazione è praticamente drammatica perché abbiamo visto che a Kabul sono stati sparati molti razzi in concomitanza anche con le elezioni che ci saranno e poi in Pakistan anche la recrudescenza della violenza contro i cristiani è diventata altissima. Per quale motivo secondo lei c'è questo innalzarsi dei giochi anche per pericolosi da parte dei talebani da una parte e degli estremisti islamici dall'altra?
Per quanto riguarda l'Afghanistan, sappiamo che tra due settimane vi è un'importante tornata elettorale, ci sarà l'elezione presidenziale, in qualche modo un'elezione che dovrebbe sanzionare l'elezione di un capo dello Stato, in questo caso probabilmente Karzai, in un progetto che prevede sostanzialmente la redistribuzione del potere da parte della coalizione verso appunto una leadership nazionale, una sorta di transizione irachena. Il problema è che il paese non è affatto pacificato e che i Taliban hanno, se non il controllo del territorio in un senso stretto, proprio perché la loro tipo di azione non è legata a controllare il territorio, comunque una presenza molto forte che poi porta a queste recrudescenze militari di cui abbiamo visto gli effetti in questi giorni. Ecco, teniamo conto che lo scenario afghano e lo scenario pakistano sono legati strategicamente, ma anche per il fatto che i Taliban prosperano tra l'etnia Pashtun e i Pashtun vivono al di qua e al di là della linea Durand, cioè del confine storico che separa appunto Afghanistan e Pakistan. Questo fa sì che in quelle aree noi troviamo una sorta di osmosi tra i movimenti che sono di qua e di là di quella linea, e questo implica conseguenze ancora più importanti perché difficilmente si può affrontare la situazione afghana senza affrontare la situazione pakistana.
In Afghanistan la questione è soprattutto politica, mi pare di capire, professore, perché a poco tempo dalle elezioni si sono praticamente fatti sentire i talebani con missili che sono stati praticamente sparati anche ai nostri ragazzi che sono giù, no?
Sì, questo è il nodo. Noi abbiamo avuto anche ieri attacchi militari italiani, fortunatamente non c'è stata nessuna vittima, ma questa attività appunto è sempre più crescente. Questo significa che sia la missione ISAF che la missione Enduring Freedom a guida americana non riesce oggettivamente a tenere il territorio come vorrebbe. E questo è un grandissimo problema, perché se si pensa che si vuole stabilizzare un paese necessariamente bisogna anche riuscire a controllarlo dal punto di vista militare, ma ripeto, il problema è soprattutto politico, tant'è vero che lo stesso Karzai ormai parla apertamente di coinvolgere almeno una parte dei Taliban, anche perché i Taliban non sono più quel movimento omogeneo che erano qualche anno fa sotto la guida del Mullah Omar, ma sono ormai una sorta di gruppi che hanno una ideologia comune, una visione religiosa comune, ma hanno anche obiettivi diversi perché sono sempre più frammentati e insediati localmente, quindi non è detto che a Kandahar il movimento abbia la stessa posizione che ha a Kabul, appunto nella provincia di Farah.
In Pakistan, professore, per quale motivo invece c'è questa recrudescenza di violenza nei confronti dei cristiani? Per quale motivo si attacca una minoranza? Perché i cristiani lì sono una minoranza,
certo,
no professore?
Certo.
Non fanno male a nessuno, anche politicamente sono insignificanti.
E il problema appunto è che sia l'ambiente islamista radicale che i partiti religiosi che sono più vicini a questi movimenti vedono nei cristiani una sorta di presenza impura, nel senso che vi è quasi una sorta di equazione tra cristianità e occidente, e quindi nella sostanza questa sorta di equiparazione fa sì che appunto i cristiani siano diventati bersagli. È chiaro che laddove vi sono movimenti che hanno una visione ideologica così rigida, così fondamentalista, i cristiani non sono considerati appunto gente del libro, dimmi, cioè persone che condividono lo stesso riferimento al monoteismo, seppure in una tradizione religiosa diversa, ma sostanzialmente eretici come tanto gli altri che non condividono appunto quella linea di discendenza religiosa. E questo elemento fa sì appunto che diventi il bersaglio, perché non vi, lì il, proprio il bersaglio è simbolico, non vi sono tensioni che hanno a che fare con l'elemento politico, proprio perché la minoranza cristiana appunto è una minoranza che vive pacificamente e non pone problemi nemmeno dal punto di vista della distribuzione del potere.
Appunto, professore, no? Quindi suona un po' strana questa vicenda, anche ultima che c'è stata, perché le persone che sono lì, cristiani, non danno fastidio a nessuno. Senta, il ministro degli esteri Frattini ha detto troppi silenzi su queste stragi, bisogna parlarne di più. Lei è d'accordo, perché tante volte si mettono in ultima fila queste vicende, no, professore? Soprattutto da parte dell'ONU, probabilmente il ministro si riferiva all'ONU.
Sì, sicuramente, nel senso che sono stragi che in qualche modo vengono messe in secondo piano rispetto a quelle che hanno obiettivi politici. Ripeto, un po' il problema riguarda il Pakistan in quanto tale, perché la situazione è talmente delicata che ciascuno cerca di non mettere troppa carne al fuoco rispetto a questo paese, proprio perché sappiamo benissimo che è un paese chiave, cerniera nell'area, è un paese che oltretutto è dotato di arma atomica, e la sua caduta in mano a gruppi fondamentalisti sarebbe un problema internazionale molto molto rilevante. Ma è evidente che c'è scarsa attenzione, è come se quello che avviene ai cristiani appunto in alcune aree geografiche e in alcune situazioni in cui sono in minoranza, appunto come all'interno di taluni paesi islamici, quasi passasse in secondo piano, non facesse notizia, si desse per scontato che in qualche modo sono una sorta di vittime obbligate legate alla loro situazione e condizione in quei paesi. Invece sappiamo benissimo che non è così e non deve essere così.
La recrudescenza della violenza da parte degli estremisti islamici, professore, non tocca solo Afghanistan e Pakistan, ma anche l'India e l'Africa, no? Sono secondo me anche due questioni da affrontare. Perché secondo lei? Perché c'è una strategia a livello mondiale dell'islamismo fondamentalista, oppure sono cose casuali, insomma?
No, è chiaro che, ripeto, quello che noi chiamiamo islamismo radicale condivide una medesima ideologia, anche se poi non ha un'organizzazione mondiale centralizzata, non esiste una sorta di cupola, nemmeno Al-Qaeda, che decide centralmente.
Però si spaccia per una cupola organizzata Al-Qaeda, professore?
Ma infatti questo è il punto, in realtà la cupola in qualche modo ormai è disorganizzata anche dagli interventi che sono stati fatti. Il problema è che al di là della dimensione organizzativa, Al-Qaeda ha vinto dal punto di vista ideologico, cioè pur essendo un ristretto gruppo di avanguardia, è riuscita in questi anni a far passare l'idea che sostanzialmente le battaglie che si combattono appunto in Afghanistan, in Iraq o in Pakistan o in India sono le stesse, e quindi è riuscita a catalizzare una serie di tensioni che in qualche modo ha prodotto un'ideologia comune, che è un'ideologia del nemico, che vede tra gli altri, non solo, ma tra gli altri sicuramente anche i cristiani oppure i crociati, come appunto Al-Qaeda li definisce, come un nemico da colpire in quanto espressione dell'Occidente, dando quasi una sorta di equiparazione tra l'appartenenza alla cristianità e l'appartenenza all'Occidente. Questo fa sì che i cristiani in questi paesi siano percepiti come bersagli e siano presentati dai gruppi islamisti radicali come una sorta di quinta colonna dell'Occidente. E così in India e così anche in Africa, recentemente abbiamo visto anche in Nigeria una serie di scontri che hanno prodotto tensioni molto rilevanti, il paese è diviso in due, e sappiamo che appunto questi movimenti radicali estremisti che sono situati nel nord invece pensano e si propongono di estendere la Sharia a tutto il paese. Ogni qualvolta questa ideologia produce attacchi appunto alle minoranze, insomma minoranze in questo senso molto relative, in Nigeria ovviamente, cristiane abbiamo le stragi di cui abbiamo parlato.
Professore, l'Europa in questo frangente cosa può fare, cosa deve fare? Perché abbiamo visto che Frattini ha chiesto più Europa, no?
Sì, l'Europa ha un ruolo importante, solo che l'Europa deve decidersi, nel senso che l'Europa ha un grandissimo problema.
Non lo fa mai. Professore,
appunto,
non decide mai,
non ha una politica comune. Il problema vero è che è molto difficile decidere in 27 e quindi diventa un problema serio, e sarebbe forse il tempo di giungere a cooperazioni rafforzate, cioè impossibile cercare l'unanimità sempre e comunque. La cooperazione rafforzata in termini di politica estera produrrebbe un nucleo duro, un nucleo forte di alcuni paesi che potrebbero avere posizioni omogenee in grado in qualche modo di esprimere un punto di vista europeo, se non di tutta l'Unione nella sua estensione, anche rispetto a queste decisive questioni.
Perfetto, va bene, grazie al professor Renzo Guolo per essere stato questa mattina con noi, grazie professore.
Grazie a voi.